nascite in calo e fecondità ai minimi storici. Buongiorno, sono Claudio Catalano e questo è Parliamoci Chiaro, un podcast dalla parte del torto. Continua la diminuzione delle nascite. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull'anno precedente, una contrazione di quasi 10.000 unità. Nel 2025, in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio, le nascite sono circa 13.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, ossia meno 6,3%. Il numero medio dei figli per donna raggiunge il minimo storico. Nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023, quando era l'1,20. La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13. Questo il report pubblicato dall'Istat nei giorni scorsi. Nei confronti di questo dato, da parte del governo di destra, non abbiamo sentito nulla di nuovo. Il dato è drammatico, perché ci troviamo, come spesso accade, sguarniti di misure atte a contrastarlo. Mi riferisco, da un lato, all'integrazione di migranti professionalmente pronti a riempire i vuoti di professionalità che vengono a crearsi in tutti gli ambiti della vita nazionale, dall'industria al welfare. Ero straniero è una proposta di legge di iniziativa popolare depositata alla Camera dei Deputati il 27 ottobre 2017 con oltre 90.000 firme raccolte in 6 mesi di grande mobilitazione in tutto il paese. La proposta, nella 18ª legislatura, è stata discussa in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, ma senza arrivare all'approvazione finale. Con la nuova legislatura la proposta di legge ha perso la sua validità, ma nulla osta a che uno o più partiti politici possano riportarla in vita con gli adeguamenti del caso. Per chi voglia saperne di più può collegarsi al sito erostraniero.it. Dall'altro mi riferisco all'incapacità di contrastare la cosiddetta fuga dei cervelli, un fenomeno di emigrazione di giovani qualificati e non, principalmente laureati, che lasciano l'Italia per cercare migliori opportunità all'estero presso paesi dell'Unione Europea e non. Le cause principali includono salari più bassi, precarietà del lavoro, mancanza di meritocrazia e scarse prospettive di carriera e formazione continua. Il danno è enorme, perché si tratta di giovani desiderosi di formarsi una famiglia e quindi di avere dei figli, che vanno però a farla all'estero. Giovani che concedono ad altri paesi le capacità e competenze maturate in Italia con grande sacrificio personale, familiare e dell'intera comunità italiana che sostiene le università e il sistema scolastico di ogni ordine e grado. E non sono cause semplici da rimuovere, ahimè. Da parte del governo non ci sono state reazioni degne di nota. Sono troppo impegnati a tagliare il bilancio per rientrare dalla procedura di infrazione per debito eccessivo comminata dall'Unione Europea per allungare lo sguardo non ai prossimi 50 anni, ma nemmeno ai prossimi 5 anni. E purtroppo anche l'opposizione non pare avere molta voce. Emma Petitti, vice segretario del Partito Democratico Emilia Romagna e consigliera regionale, racconta gli investimenti strutturali della regione Emilia Romagna: oltre 40 milioni di euro per nidi e scuole d'infanzia, più di 30 milioni per il fondo affitti e misure per la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro. Sono stati rafforzati, secondo Petitti, i servizi territoriali e sostenute le donne nella scelta di diventare madri senza rinunciare alla propria autonomia. I cali più intensi si sono verificati in Abruzzo. Mi scuso per i numeri che andrò a snocciolare, che so essere di difficile mantenimento in memoria durante un podcast. Comunque, in Abruzzo abbiamo meno 10,2%. In Sardegna meno 10,1%, seguite da Umbria meno 9,6%, Lazio meno 9,4%, Calabria meno 8,4%. In Lombardia osserviamo meno 3,9%, malgrado lo spostamento di tanti giovani dal sud alla Lombardia. Nelle Marche si è avuto un calo dell'1,6%, mentre la Val d'Aosta registra un più 5,5%, la provincia autonoma di Bolzano un più 1,9% e quella di Trento un più 0,6%. Purtroppo l'Istat non ha fornito i dati di tutte le regioni. Sembra di capire però che anche per l'Emilia-Romagna, se non abbiamo un dato negativo, abbiamo un positivo inferiore a quello della provincia di Trento. Il problema dunque è nazionale. In buona sostanza, l'Italia non è un paese per giovani desiderosi di mettere su famiglia. Troppo bassi gli stipendi, troppo care le case, troppo cari i mutui per la casa, troppo lenta la sanità pubblica. Troppo care le strutture per la cura dei bimbi da 0 a 6 anni, troppo cari gli articoli per l'infanzia, da quelli alimentari, ai giochi, all'abbigliamento, ai farmaci non passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Inesistenti le strutture postscolastiche per consentire ai genitori, papà e mamme, sottolineo, di lavorare oltre gli orari scolastici o, troppo limitati, i permessi parentali. Per papà e mamme e lo smart working ostacolato dalle aziende. I problemi legati ai bassi salari, qui non si parla di quelli inferiori ai 9 euro l'ora o dei contratti pirata che sono certamente una vergogna, ma riguardano fasce limitate di lavoratori, alla bassa occupazione dei giovani, alla sanità sottofinanziata, alle scuole poco aperte al tempo pieno con la conseguenza di babysitter pagate al nero, sono problemi complessi, risolvibili con la riorganizzazione della società, leggi e risorse economiche che si fa sempre fatica a reperire. Eppure il bilancio del bel paese contempla 1.100 miliardi di euro di entrate e 1.200 miliardi di euro di uscite. Al netto dei 100 miliardi annui di evasione fiscale, che va perseguita in modo sempre più efficace, sembra davvero incredibile che su 1.200 miliardi di spesa pubblica annua non si riescano a trovare quei 10-20 miliardi di euro da sottrarre alle attuali destinazioni per dedicarli prioritariamente al settore della ricerca. Questo ridurrebbe la fuga di giovani altamente qualificati. E visti i tagli del presidente Trump alle università americane, ci consentirebbe di accogliere giovani cervelli formatisi all'estero. A livello di dettaglio, come misura di contrasto alla denatalità, si potrebbe iniziare a finanziare l'azzeramento dell'IVA su tanti prodotti. Per la riduzione della disparità di genere, penso a prodotti per l'igiene femminile, seguiti da tutti i prodotti collegati all'infanzia dei bambini, dai pannolini al latte in polvere, agli omogenizzati, all'alimentazione in generale, all'abbigliamento, ai giocattoli, alla gratuità dei farmaci, fino all'età di almeno 10 anni. Per l'abitazione ci sarebbe poi da dimezzare oppure anche azzerare l'IMU sulle seconde e terze case sfitte concesse a canoni concordati a coppie di famiglie giovani. Il governo però dovrebbe farsi carico di ripristinare gli incassi dei comuni cui verrebbe sottratto quell'introito e lo potrebbe fare considerando il maggior gettito IRPEF dei proprietari che affittano le loro seconde o terze case. Un'altra azione da fare al punto 2 sarebbe incrementare i progetti di social housing, quei progetti cioè indirizzati a famiglie con redditi superiori ai limiti massimi per concorrere all'assegnazione di case popolari, ma non sufficienti a prendere in affitto appartamenti a prezzi di mercato. Servirebbe anche un servizio comunale di assistenza domiciliare. Non solo per gli anziani, liberando i familiari, soprattutto le parenti, da un compito gravoso che le sottrae alla loro professione, ma anche per le coppie con figli per sostenere le attività domestiche e la cura dei bimbi quando i genitori sono al lavoro. Voglio dire che gli asili nido comunali devono essere quanto più possibile vicini alle esigenze dei genitori. Entrambi ancora una volta, ma non si può pretendere che possano risolvere i problemi di tutti. Oggi questi bisogni sono soddisfatti da una rete di giovani studentesse babysitter, pagate normalmente al nero. Sarebbe meglio se questo tipo di lavoro, necessariamente saltuario, venisse legalizzato riconoscendo anche contributi previdenziali a chi lo fornisce. In definitiva, i giovani genitori devono sentirsi al centro delle attenzioni della comunità e devono poter contare su di essa nella stragrande maggioranza dei casi. Per questo dicevo che si tratta di riorganizzare la nostra società mettendo al centro le famiglie e gli individui per creare quella rete che liberi la mente dei giovani intenzionati a sposarsi da ansie e preoccupazioni, perché tutti hanno il diritto ad un lavoro professionalmente ed economicamente soddisfacente, ad avere dei figli ed hanno anche il diritto a vacanze e momenti di relax. 10. 20 miliardi euro l'anno potrebbero non bastare per raggiungere queste modifiche e allora qualche suggerimento può venire dalla nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli, di cui potete ascoltare qualche pezzo qui di seguito. A dopo.
Si discute molto, ma nessuno osa toccare uno dei tabù più costosi e ipocriti del nostro tempo, il proibizionismo sulle droghe. Il proibizionismo è una macchina di sprechi. Da un lato genera un mercato nero che produce un immenso flusso di denaro che alimenta la criminalità organizzata, corrompe le istituzioni, inquina interi territori. Dall'altro invece produce costi pubblici enormi, polizia, tribunali, carceri, una macchina impegnata a inseguire e punire consumatori e piccoli spacciatori, mentre i grandi trafficanti restano intoccabili e quando sono toccati invece continuano a fare affari anche dall'interno del carcere. Insomma, un sistema che punisce i deboli e arricchisce i forti, un'ingiustizia mascherata da tutela della salute e della sicurezza. Ogni anno lo Stato rinuncia ai miliardi che potrebbero provenire dalla legalizzazione e dalla tassazione delle sostanze oggi proibite, come facciamo per esempio con alcol e tabacco. Secondo varie stime, il mercato della cannabis da solo in Italia muove tra i 6 e i 10 miliardi di euro. Legalizzarlo significherebbe incassare diversi miliardi l'anno in imposte, senza contare i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi in tema di sicurezza, i costi giudiziari, i costi sociali, sanitari, carcerari. Con quelle risorse si potrebbero finanziare programmi di informazione, di prevenzione degli abusi, politiche attive di riduzione dei danni, presa in carico dei soggetti vulnerabili, rafforzamento dei servizi per la cura delle dipendenze per chi ne soffre. Basterebbe guardare ai paesi che hanno avuto il coraggio di cambiare strada, che hanno scelto la via della regolamentazione, hanno tolto dalle mani della criminalità la produzione e la vendita delle sostanze proibite, introducendo controlli sulla loro composizione, tassazione e politiche sanitarie più efficaci. E i risultati sono evidenti: aumento delle entrate fiscali, riduzione del mercato nero, diminuzione dei reati collegati al traffico, calo delle overdose e, per esempio, nel caso della cannabis, anche creazione di nuove imprese, creazione di posti di lavoro. L'Italia invece resta ferma a un modello repressivo e punitivo che criminalizza il consumo, stigmatizza le persone che usano droghe, espone i giovani a rischi anche gravi per la loro salute, compromette la sicurezza di tutti i cittadini, chiude le porte al dibattito scientifico, al confronto politico e lascia campo libero alle mafie. Insomma, è come se lo Stato, per paura di approvare il vizio, avesse scelto di tollerare il crimine, prigioniero di un moralismo che confonde la paura con la legge e della paura di perdere il consenso. La paura, il moralismo, non si pagano le pensioni, non si finanziano gli ospedali, non si migliora la vita delle persone.
L'intero contenuto della nota antiproibizionista di cui avete ascoltato alcuni tratti è disponibile nell'archivio di Radio Radicale nella pagina Riascolta del 20 ottobre 2025 alle ore 7:30. Buona giornata a tutti.